Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida dello Spirito Santo, vorrei condividere con voi le parole che il Signore ha messo sul mio cuore. Il titolo del messaggio è questo: Il compimento del nostro affrancamento dal peccato. Leggiamo insieme dalla parola di Dio su questo tema da Romani capitolo 8, quindi leggiamo da Romani 8 dal versetto 1. Saggio straordinario. Romani 8, dal versetto 1. Non vi è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché quello a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppure lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, bene il corpo è morto a cagione del peccato, ma lo spirito è la vita a cagione della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche con Lui glorificati. Amen. È un capitolo, ripeto, speciale della parola di Dio che il Signore ha messo sul mio cuore da tanti anni. Direi che è stato probabilmente uno di quei passaggi che il Signore ha utilizzato per portarmi a Lui, per farmi arrendere alla sua grazia e alla sua benignità. Devo dire che quello che avevo compreso diversi anni fa su questo capitolo è molto molto poco rispetto a quello che posso comprendere oggi. Ed è molto molto poco, se il Signore mi darà la grazia, rispetto a quello che il Signore potrà rivelarmi su questi passaggi meravigliosi nel corso degli anni della mia vita. Abbiamo visto le volte precedenti alcuni capitoli, abbiamo meditato, certamente non sul dettaglio versetto per versetto, ma abbiamo visto in maniera trasversale quello che è il piano di Dio per l'uomo. Abbiamo visto che, e vorrei riassumere giusto alcuni punti principali che poi ci permettono di collegarci con quello che vedremo questa mattina. L'Apostolo Paolo ha dimostrato in maniera abbastanza chiara, in maniera assolutamente perfetta per lo Spirito Santo, che agli occhi di Dio, credenti e non credenti, non vi è alcun giusto. In se stesso, cioè in me non vi è giustizia, in me non risiede la giustizia, nella mia natura io non sono giusto. E l'Apostolo Paolo in quel meraviglioso passaggio, nei primi 3 capitoli e mezzo fino al versetto 20, fa proprio questo, pone giudei che si vantavano della loro discendenza e greci che o gentili, cioè tutti quelli che non sono ebrei, sotto lo stesso cappello. Tutti siamo ingiusti davanti a Dio. E questa è una cosa che noi ci dobbiamo ricordare anche questa mattina, quando mediteremo il capitolo 8. La parola dice che ogni nato sulla terra, quindi discendente in Adamo, quindi ogni uomo che è nato sulla faccia della terra, è sotto la legge del peccato. Non è perché lo ha voluto, o non è perché non è stato abbastanza bravo per evitare questo, ma è una realtà in cui noi dobbiamo credere che qualsiasi uomo è sotto la legge del peccato e della morte. Qualsiasi uomo, nella virtù del fatto che discende da Adamo, colui che ha portato, come dice la Scrittura, il peccato nel mondo. Perciò Dio, di autorità, ha scelto di rivelare una giustizia, vale a dire la giustizia di Dio, come dice la parola, che non risiede in noi. Cioè Dio ha stabilito di autorità il suo giusto e la sua giustizia. E per noi, come per chi non è ancora sotto il manto di Cristo, la giustizia rimane solo Gesù Cristo ed è solo Gesù Cristo. Questo è un punto assolutamente fondamentale quando vedremo nella seconda parte di questo del messaggio, quando parleremo di santificazione. La giustizia, il giusto, è solo Gesù Cristo. Nella nostra natura non vi è giustizia, non vi è in noi la giustizia. E questo è assolutamente importante. In Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 30, viene stabilito che Gesù, il Cristo di Dio, è stato fatto per noi giustizia. E questo noi ce lo dobbiamo ricordare del continuo. Egli è giustizia, egli è giusto, noi non siamo giusti. Questo è assolutamente importante. E a chi è stata imputata, quindi, la giustizia di Dio? Parliamo sempre di giustizia imputata, perché non è una giustizia che parte, cioè che prende il suo moto da noi. A chi è stata imputata questa giustizia? A chi è imputata questa giustizia? A quelli che per fede pongono fede in Lui. A quelli che pongono fede nel suo sangue, Dio, il Padre, imputa la sua giustizia, la giustizia del Cristo. E Dio è soddisfatto, solamente soddisfatto, e pienamente soddisfatto dalla giustizia di Gesù Cristo. E soltanto soddisfatto da questa giustizia. Perciò ogni qualvolta, e questo lo vedremo quando andremo ancora a parlare di santificazione, che noi pensiamo di poter uscire da quella giustizia e pensiamo di essere qualche cosa, siamo totalmente al di fuori del piano di Dio. Sia che noi siamo ancora fuori dal Cristo, sia che noi siamo oggi in Cristo Gesù. Egli è il manto che Dio pone tra lui, tra il Padre pone tra lui e noi per riconoscerci giusti. Senza Cristo noi siamo ingiusti. E questo avviene per fede. Perché per fede? Perché il proponimento di Dio mediante la fede, che si ottiene mediante la fede, doveva essere confermato. È meraviglioso come andando a vedere nella Scrittura come gli uomini della parola di Dio hanno tenuto solo per fede. Se voi andate in Ebrei capitolo 11, trovate il primo di cui ci viene detto che ottenne per fede, ed era Abele. Abele ottenne per fede. Ma che meraviglia! Quest'uomo esercitò la fede che era richiesta ai suoi tempi. Infatti la parola di Dio ci dice che per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. In Genesi al capitolo 4, se non ricordo male. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Ma come? Per fede. E a me è piaciuto tantissimo rivisitare come questi uomini hanno ottenuto, tutti gli uomini della parola di Dio hanno ottenuto per mezzo della fede, per mezzo di quello che Dio chiedeva a quel tempo di esercitare a loro come fede. Noè ha ottenuto per fede. Esercitando ciò che Dio gli aveva chiesto, costruisci un'arca perché verrà il diluvio. E ottenne per fede. E il resto del mondo fu distrutto, perché poi non credette alla predicazione di quell'uomo. E questo è ciò che la parola di Dio ci dice. Attraverso la fede, e stiamo andando verso il punto in cui eravamo arrivati le volte precedenti, a livello spirituale si verifica l'unica soluzione che Dio ha previsto, non aveva, ha previsto per l'uomo, per essergli gradito, la morte. Per l'uomo naturale c'è solo una strada che Dio ha previsto per essergli gradito affinché gli fosse applicata la sua giustizia, la morte. Infatti quello che avevamo letto in Romani capitolo 6, versetto 6, ci dice proprio questo. Il nostro vecchio uomo, Romani 6, 6, è stato crocifisso con lui. Guardate qual è la strada che Dio ha preparato per il nostro vecchio uomo. E questo vale per la salvezza, ma vedremo tra un po' che la stessa strada Dio l'ha preparata anche per la nostra santificazione. Non siamo diventati bravi, non abbiamo introdotto capacità straordinarie in noi stessi quando abbiamo accolto Cristo nel nostro cuore. Ma in realtà ciò che Dio propone è sempre questo: il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato. C'era solo una possibilità per annullare il legame, il vincolo, il morso al quale noi eravamo vincolati irrimediabilmente causa della discendenza in Adamo, che la parola di Dio chiama legge del peccato e della morte. Vi è solo un modo per essere svincolati: morire. E Dio lo ha fatto con un atto di giustizia che va al di là dei secoli e del tempo e dello spazio. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto, ma solo colui che è morto, è affrancato dal peccato. Romani 7, 6. Ora, dice la parola, siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti. Vedete quale strada propone la parola di Dio affinché noi possiamo essere sciolti, liberati dal peccato, la nostra morte. Allora, per quello che riguarda la nostra salvezza, per quello che riguarda la nostra giustizia davanti a Dio, Dio l'ha resa efficace ponendoci in Cristo. Essere posti in Cristo significa seguire la sua stessa strada. Perché dico a livello spirituale? Perché per adesso nessuno di noi è stato crocifisso. Ma quando noi poniamo fede nell'opera del Cristo, dichiariamo apertamente che abbiamo bisogno di un Salvatore. Facendo quella dichiarazione, riconoscendoci peccatori, riconoscendo di meritare la nostra morte, attenzione, perché se non riconosciamo di meritare la nostra morte, non possiamo salire sulla croce con lui. Qual è la dichiarazione? Una dichiarazione di fede. Signore, io riconosco di essere un peccatore, ma veramente un peccatore, e di meritare di salire sul legno dove tu sei salito. Allora l'opera di Dio, l'opera di Gesù Cristo diventa efficace per noi. L'esempio era quello che avevamo fatto l'altra volta, l'esempio dell'arciere, vi ricordate? Un arciere che segue la sua vita mancando il bersaglio continuamente. Questo è l'effetto del peccato. Non è questione di quanto uno si allena o di quanto uno ci prova. Il peccato ci rende inevitabilmente mancanti, ci rende inevitabilmente incapaci di compiere lo scopo per cui siamo creati. Allora la parola di Dio qui ci sta dicendo, e ci ha già detto, che l'opera di Gesù Cristo spezza questo legame col peccato. Vi è un'altra legge. E la legge a cui noi siamo soggetti nel momento in cui poniamo fede nell'opera di Gesù Cristo, non è più la legge del peccato e della morte, ma è la legge dello spirito e della vita. Una legge completamente diversa. Una legge che non ci costringe più a camminare come camminavate l'altra volta, secondo gli impulsi della vostra carne e seguendo l'andazzo di questo mondo, quando lo spirito della potestà dell'aria, Efesini capitolo 2, era la vostra guida, perché non potevate fare altrimenti. Quel vincolo vi impediva di camminare secondo la volontà di Dio. Oggi, per i credenti, per coloro che sono i figli di Dio, questo non è più vero. Non è più vero! Dobbiamo dirlo, non è più vero. Perché se pensiamo che sia vero, continuiamo a onorare l'opera di Dio. E quello che è più grave è che noi non realizziamo la libertà che Gesù ci ha dato, che Gesù ha conquistato per noi. E questa è la tragedia di una vita che non prende possesso di queste cose. È come la vita di un uomo libero che soggiace ancora nei ceppi di quando era prigioniero. È veramente qualcosa di incredibile. La parola di Dio ci dice chiaramente che noi siamo stati liberati dal peccato, ma non solo, perché questo non è sufficiente, in noi non sarebbe stato sufficiente per camminare secondo il Signore, perché noi non c'è la capacità di fare alcun bene. Ricordatevelo, in me non abita alcun bene, prima e anche oggi. Io non sono bravo, non sono capace, in me non abita alcun bene. Ma la pienezza è stata posta in Cristo Gesù. In Lui piacque al Padre di porre tutta la pienezza della Deità. È in Lui la pienezza, non è in me. Per questo la parola ci dice che non è solo morte, ma è anche risurrezione. E la parola ci dice in Efesini capitolo 1, al versetto 13, in Lui, in Cristo, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Allora qui c'è un punto molto importante. Quindi, non siamo più soggetti, obbligati ad essere soggiogati ed andare verso quello che il diavolo, il distruttore, l'assassino, il ladro ha meditato per noi. La parola di Dio ci dice che se tu sei credente, sei stato suggellato dallo Spirito Santo. Cioè, il Padre ed il Figlio, secondo Giovanni, capitolo 14, 15 e 16, ci hanno mandato lo Spirito promesso. Quindi, non è che la capacità non è in noi, non è ancora in noi, ma abbiamo la guida, colui che ci può guidare per fare le opere di Dio. A livello potenziale, noi siamo liberi dalla condanna. E poi vedremo più avanti perché siamo liberi dalla condanna. Perché di fatto noi siamo riconciliati con Dio. Lo dice la parola. Ma che cos'è se noi non viviamo la potenza di questa riconciliazione? Cioè in Efesini al capitolo 3, se non ricordo male, è scritto: avete la libertà di presentarvi alla presenza di Dio. È lo stesso messaggio. E cosa dice la parola? Ma se noi non ci presentiamo alla presenza di Dio, questa libertà non vale nulla. Cioè, siamo liberi dalla prigione, siamo liberi, affrancati dalla legge del peccato e della morte, ma se questa libertà, se questa liberazione, ecco perché il compimento dell'affrancamento dal peccato, non diventa efficace nella nostra vita, non facciamo sì, e poi vedremo tra un po' come, che essa diventa efficace, è qualcosa che noi non viviamo. Perciò non voglio dire non serve a niente, perché attenzione, non sto più parlando, ho chiuso l'argomento giustizia di Dio, di salvezza, ma sto parlando di efficacia pratica della salvezza che Dio ci ha donato nella nostra vita. Se questa non diventa efficace, non possiamo parlare di santificazione. Ma vedremo ancora un po' che cosa vuol dire renderla efficace. Infatti la parola di Dio dice chiaramente, si aspetta, cioè l'aspettativa di Dio quando ci salva, quando ci dona il suo spirito, è che noi camminiamo con Lui, perché ce l'ha dato per quello il suo spirito, affinché noi possiamo veramente seguirlo. Ora, dice la parola, Romani 6, 22, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione. Cosa si frappone come ostacolo dal realizzare pienamente la santificazione della nostra vita? Cosa o chi è di mezzo? Cosa si mette in mezzo per realizzare pienamente la santificazione nella nostra vita. Io mi sono posto questa domanda e devo dire che a valle della meditazione dei capitoli precedenti è una domanda piuttosto importante, perché se io se la parola di Dio mi ha appena detto che in me non abita alcun bene, quindi non vi è in me la possibilità di realizzare la mia santificazione, se la parola di Dio mi dice che io non sono giusto e non divento giusto, ma la mia giustizia rimane il Cristo, qual è l'impedimento per realizzare la mia santificazione? L'inghippo è proprio qua. È qua il punto focale che il Signore ha cercato di sbrogliare nella mia mente piuttosto complessa, dicendomi questo. Se tu cercherai, o se tu cerchi, di vivere e di compiere la tua santificazione con le tue forze, cioè prendendo quello che tu pensi di sapere, il modo che tu hai maturato nella tua mente fra un anno, 10, 20 anni, di essere cristiano, sei completamente al di fuori di quello che io voglio fare per te. La nostra condizione naturale, dice il Signore, la tua condizione naturale è la medesima di quella di prima. Allora, se tu prima hai avuto bisogno di me e hai cercato me per salvare la tua vita, che era irrimediabilmente perduta, come vuoi oggi camminare senza di me e sperare di emendare la tua vita? È certamente una domanda importante che il Signore ha fatto a me stesso. La tua condizione, carne e sangue, sono rimaste le stesse. E se prima carne e sangue non potevano eredare il regno di Dio, non lo possono eredare nemmeno adesso. E qui stiamo parlando veramente di santificazione. Succede una cosa straordinaria nella nostra vita, ma estremamente si ingaggia una lotta, e io penso che tutti voi possiate aver sperimentato questa condizione nella vostra vita. Si ingaggia al momento in cui il Signore entra nelle nostre vite per mezzo dello Spirito Santo, viene ingaggiata una lotta tremenda nella nostra persona, nella nostra unità, spirito, anima e corpo. C'è qualcuno, con la Q maiuscola, lo Spirito di Dio, che ha dei progetti per noi. C'è un altro, carne e sangue, che hanno progetti totalmente opposti. Allora, se prima il nostro problema era la riconciliazione con Dio, cioè l'essere giustificati, resi giusti davanti a Dio, oggi il nostro problema è che noi, con la coscienza risvegliata dallo Spirito Santo, scopriamo giornalmente quanto noi siamo distanti da quello che Dio aveva pensato per noi. E questo è importante. Romani 8,6 dice: ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. È un duro ingaggio che si innesca nella nostra vita. È una battaglia, una lotta tra carne e sangue, che hanno animo alla morte, e lo Spirito di Dio, che ha animo a vita e pace. Sono due condizioni opposte, dice la Scrittura, che non possono, come la vita e la morte non possono stare assieme, così anche lo spirito e carne e sangue non possono concorrere allo stesso obiettivo. E noi dobbiamo conoscere questa realtà per capire qual è la strada che la parola di Dio ci dà per fronteggiarla. Tutti ce l'abbiamo, cioè tutti coloro che hanno lo Spirito di Cristo, altrimenti non sono di Lui, dice la parola di Dio. Tutti coloro che sono veri credenti e hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo si troveranno a fare i conti non più con l'impossibilità di relazionarsi con Dio, ma con quello che la nostra carne, il nostro sangue, si porta dietro, perché la nostra natura rimane corrotta. Ma più di questo, la parola di Dio non ci dice non c'è più niente da fare, ma la parola di Dio ci dice c'è qualcosa da fare. Il Signore ha previsto come risolvere questo problema. Ma guardate bene, risolvere questo problema come non lo era prima, scalare il cielo, non lo è neanche adesso. Non siamo diventati forti, non mi sono diventati muscoli di acciaio o ganasce di ferro, ma sono sempre quello che era prima, solo che adesso il Signore Gesù è in me. Vedremo qual è la strada che il Signore ha preparato per noi. Lo stesso identico ingaggio ci viene descritto dall'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 7, che non ho letto prima perché altrimenti sarebbe diventato troppo lungo. Ma Romani capitolo 7 è l'anticipazione di quello che poi l'Apostolo Paolo raccoglie nel capitolo 8. Paolo applica a se stesso quello che vi ho appena detto. Paolo vede, e non possiamo dire che Paolo non era un credente e che non avesse lo Spirito di Dio, però Paolo vede questo ingaggio, vede questa battaglia, certamente per la rivelazione che gli era stata data e per il messaggio che doveva portare, era, possiamo dire, amplificata per molti aspetti riguardo a quello che noi possiamo vivere, ma non è detto, perché può capitare in certe situazioni particolari che noi possiamo vivere condizioni o situazioni che ci portano a un livello molto alto di combattimento tra quello che lo Spirito ci dice e quello che invece la carne ci propone. Perché la carne propone, lo Spirito invece ci dice, ci guida. In Romani 7, al versetto 14, dice: «Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti, versetto 18, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo fare il bene, il male si trova in me». Ovviamente questo non costituisce una giustificazione ai peccati. Sono state fatte sbrodolate decine di pagine in relazione a questo passaggio. Capite chiaramente che questo passo non vuol dire giustificare il peccato, né tantomeno, come alcuni hanno detto e come certe eresie del passato hanno esaltato, che io posso servire il Signore con la mente e col corpo faccio quello che mi pare, perché altrimenti verrebbe negato tutto quello che l'Apostolo ha detto nei capitoli precedenti, nei capitoli successivi e in tutte le altre epistole. L'Apostolo Paolo non sta dicendo questo, ma sta dicendo di questa battaglia che lui vede in se stesso. Questa battaglia tra la carne e lo spirito. Tra la carne che propone continuamente cose allettanti, che però lo Spirito di Dio che vive in noi non vuole che noi facciamo. Ma in me non abita alcun bene. Questo è assolutamente qualcosa che noi ci dobbiamo portare dietro tutte le nostre giornate. In me non abita alcun bene. C'è solo uno che dimora in me, che è il mio bene, ed è il Signore Gesù. Se Gesù dimora nel mio cuore, in me abita il bene massimo. Non c'è nessun altro. In me non abita alcun bene, vale a dire nella mia carne. E questo è il punto di partenza della nostra santificazione. E guardate, è lo stesso punto in cui siamo arrivati quando ci siamo convertiti. La nostra santificazione parte il giorno della nostra conversione, quando lo Spirito di Dio entra in noi. Perché santificazione? Ve lo siete mai chiesti? Perché è l'opera dello Spirito Santo. Colui che è santo può santificare le nostre vite. Seppure noi siamo santi, perché la parola di Dio dice che coloro nei quali abita lo Spirito Santo sono santi. Ma la santità che Dio ha messo a disposizione per noi, quello che noi possiamo raggiungere secondo la sua guida, non abita ancora in noi. Questo significa compiere quello che è il nostro affrancamento dal peccato. Potremmo avere lo Spirito di Dio. Allora, dubito che un uomo possa avere lo Spirito di Dio e non proseguire il suo cammino, secondo quello che dice la parola. Però è una verità ed è una realtà che noi possiamo avere lo Spirito senza renderlo efficace nella nostra vita. Abbiamo lo Spirito Santo, ma è come se non ce l'avessimo. E questa è la tragedia, la maggior tragedia, penso, che possa coinvolgere un credente. Avere lo Spirito che grida nel nostro interno e seguire invece l'andazzo di questo mondo nel nostro esterno. Allora, se la domanda era cosa si frappone, qual è l'ostacolo tra me, tra la mia realizzazione di quello che Dio ha pensato nella mia vita, quindi la mia santificazione, qual è l'ostacolo per la mia santificazione? Il dimenticarsi che in me non abita alcun bene. Questo è il primo punto, secondo me. Secondo quello che il Signore mi ha detto, dimenticarsi che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Io divento il primo ostacolo che si frappone tra me e lo Spirito Santo affinché lo Spirito possa santificare la mia vita. Il dimenticarsi che in me non abita alcun bene. Rimane vero tutto quello che abbiamo detto, ma se io dimentico questo, io sarò un uomo abbattuto. Perché un uomo abbattuto? Perché quando vedrò i miei fallimenti, dimenticando che in me non abita alcun bene, quando io vedrò i miei fallimenti, perché tutti falliamo, invece di correre al Signore per prendere da Lui, io invece sarò un uomo abbattuto. Perché abbattuto? Perché non avrò raggiunto quello che io mi ero prefissato di raggiungere. E questo viene solo da questo punto, che io mi sono dimenticato che in me non abita alcun bene. Se io mi sono prefissato con le mie forze un obiettivo, qualsiasi, un obiettivo cristiano, non sto dicendo che si reputi cristiano, non mi piace questa definizione, però mi sembra che renda un po' chiaro quello che voglio dire. Se io mi sono prefissato un obiettivo cristiano e non lo raggiungo perché sono destinato a soccombere, se quell'obiettivo che mi sono prefissato lo voglio raggiungere con le mie forze, quando non l'avrò raggiunto, la bara sarà stata troppo alta e non l'avrò potuta saltare, oppure non avrò potuto arrivare al dettaglio in cui io volevo essere, sarò un uomo abbattuto. Ma questo ha a che fare con il nostro orgoglio, non ha a che fare con quello che Dio, con quello che Dio ha preparato e quello che Dio ha pensato la nostra vita. Ergo, fin tanto che noi pensiamo di essere qualcosa noi stessi, in noi stessi, noi siamo l'ostacolo più grande che si frappone tra noi e la nostra santificazione. Questa è molto importante. Come potremmo noi riposare sul versetto "Non vi è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù", se noi pensiamo di essere ancora qualcosa? Come potremmo noi riposare su questo versetto? Perché questo versetto dice chiaramente che coloro che sono in Cristo Gesù riposano, perché sanno che in loro non vi è più alcuna condanna. Come potremmo noi riposare su questo versetto se noi pensiamo di essere ancora qualcosa al di fuori di Cristo Gesù? E quando dico questo sto parlando di me stesso. Penso a me stesso, penso alla mia vita e penso alle mie cose di tutti i giorni. Come potrò io riposare su questo verso se penso ancora di essere qualcosa, di avere ancora un minimo valore agli occhi di Dio al di fuori di Cristo Gesù? La parola ci dice chiaramente nei versetti successivi, da 2 a 5, che quello che era impossibile all'uomo, il Dio lo ha fatto. Cos'era impossibile all'uomo? Adempiere la legge di Dio, scalare il cielo, camminare come secondo la volontà di Dio, essere graditi a Dio, il Dio l'ha fatto. E come l'ha fatto? E questo è il punto. Mettendoci sulla croce con il figliuolo Gesù, con il suo figliuolo Gesù, cioè togliendoci di mezzo. Questo ha fatto Dio. Allora Dio lo ha fatto compiendo qualcosa che era impossibile all'uomo. Cioè Dio ci ha salvati facendo qualcosa di che era impossibile all'uomo. E guardate bene, il Dio vuole santificarci facendo qualcosa che è impossibile all'uomo. nella stessa identica maniera. E Dio vuole santificarsi. Guardate bene, prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3 dice che chiaramente che questa è la volontà di Dio, che voi vi santifichiate. Allora la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo, cioè che noi permettiamo a Dio di santificare le nostre vite. Cioè di fare sì che i santi si santifichino, perché lo Spirito Santo che è stato posto in loro possa operare in loro per lo scopo cui Dio lo ha mandato. Allora Dio ha fatto qualcosa di impossibile per l'uomo, cioè salvarlo, e lo ha fatto in Cristo Gesù. Dio vuole fare ancora qualcosa di impossibile per l'uomo, perché l'uomo è rimasto lo stesso, lo ripeto per l'ennesima volta, in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Dio vuole fare ancora qualcosa di impossibile, santificare le nostre vite per mezzo del suo Spirito. E la strada che Dio ci propone, mi propone e ti propone, a te che sei salvato in Cristo Gesù, è la stessa che aveva proposto al tempo in cui io e te non eravamo ancora salvati. Sapete qual è la strada? Toglierci di mezzo. L'ostacolo va rimosso. E l'ostacolo più grosso, l'ostacolo grosso che si frappone tra noi e la nostra santificazione, tra me e la mia santificazione, sono io. Il mio pensiero di poter fare, il mio pensiero di saper fare, al di fuori di Cristo Gesù. E questo è qualcosa veramente che ci spiazza, oserei dire. Spiazza che cosa? Spiazza il nostro orgoglio. Spiazza la nostra capacità di pensarci qualcuno. Spiazza tutto quello che noi abbiamo pensato di essere fino ad ora, o abbiamo pensato di saper fare. Quando Dio ci dice, per mezzo di Gesù, in Giovanni al capitolo 15, voi senza di me non potete fare nulla. Ci spiazza totalmente, perché il diavolo ci aveva convinto che noi potevamo fare. Oggi invece il Signore ci dice, io posso fare in te, se tu me lo permetti, ma tu ti devi togliere di mezzo, ti devi fare da parte. Sei ingombrante, e non è questione di magrezza o di essere troppo pesanti, è questione che siamo ingombranti. Non ci possono essere due guide. È come essere in una macchina della scuola guida con due volanti e due pedali. Se uno gira da una parte e uno gira dall'altra, un disastro totale. Se uno frena e l'altro dà il gas, ma non può funzionare se noi non ci togliamo di mezzo. Se noi non ci facciamo da parte. Se noi non perdiamo la nostra vita. Perché chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la conserverà in vita eterna. Se noi non ci facciamo da parte, non c'è storia. Per salvarci l'uomo è stato tolto di mezzo finendo sulla croce in Cristo Gesù. Mi diceva, per santificarci l'uomo vecchio deve essere tolto di mezzo rimanendo sulla croce dove Dio lo ha collocato. È meravigliosa questa, la parola di Dio. Per salvarci ci ha tolto di mezzo e ci ha messo in croce. Per santificarci l'uomo deve rimanere sulla croce dove Dio lo ha collocato. Questo vuol dire farsi da parte, vuol dire togliersi di mezzo. E questo è Romani, il passaggio che abbiamo letto questa mattina, Romani 8, 10. E se Cristo è in voi, bene, il corpo è morto a cagione del peccato, ma lo spirito è la vita a cagione della giustizia. Se lo spirito di colui che ha risuscitato dei giudei morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. È lui che ci vivifica, è lui che ci guida, se noi ci togliamo di mezzo e ci facciamo da parte. Il messaggio non è cambiato, sei ingombrante nella guida della tua vita. Vuoi sapere dove andare? Vuoi sapere? Sai dove, qual è la strada? Sai qual è la destinazione? Io lo so. Ti ho dato il mio spirito affinché tu la conoscessi, ma ora lasciati guidare e cammina dove io ti dico di andare. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. È una scelta nostra questa, vivere secondo la carne. Vivere secondo la carne, cioè vivere secondo la carne, in parole povere, vuol dire affermare che in me c'è qualcosa di buono. Mentre, come confessava l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo, noi siamo invitati, io sono invitato ogni giorno a riconoscere che in me non abita alcun bene. Sono invitato tutti i giorni a riconoscere che in me non abita alcun bene. Non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete, dice la parola di Dio. E questi sono fratelli, badate dunque fratelli, se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, guardate cosa succede. Succede che c'è qualcuno che deve morire. Se mediante lo Spirito mortificate, cioè mettete a morte, c'è qualcuno che deve morire, e questo morire è la nostra carne, è il nostro sangue che si oppone. Non può essere gradito a Dio, è nemica di Dio, e non può esserlo, né prima né dopo. Se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Che meraviglia! Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Ma per essere condotti dallo Spirito di Dio bisogna mettere a morte. Perché, come dicevo poc'anzi, non ci possono essere due guidatori sulla stessa automobile o sullo stesso mezzo che voi pensate. Perché questi due guidatori sono in discordia totale. Uno è lo Spirito di Dio e uno è la carne e il sangue. Quindi bisogna far fuori, bisogna mortificare la carne e il sangue. E questo, il punto di partenza torna sempre quello. Chi è che veramente va al Signore per mettere carne e sangue nel suo posto, cioè nella croce? Chi è convinto dalla parola di Dio che in Lui non abita alcun bene? Perché fin tanto che saremo convinti che avremo un barlume, e parlo, mi riferisco a me stesso, però vi riporto quello che il Signore mi ha detto, fin tanto che avrò un barlume di ragione, pensando che io possa essere qualcosa o qualcuno, cioè, è un grosso problema. Sto vanificando questa parola, che in me non abita alcun bene. Capite che alcun bene è piuttosto diverso da avere anche qualcosina di buono, però lo posso fare, se ce la metto tutta. No, Gesù non ha questo pensiero quando dice: voi senza di me non potete fare nulla. Voi senza il mio Spirito non potete fare nulla. Dobbiamo morire, carne e sangue, per lasciare posto allo Spirito di Dio. Questa era l'idea che aveva l'Apostolo Paolo. L'ha scritto qui nei Romani e l'ha scritto anche in Galati, al capitolo 2, versetto 20. Uno dei passaggi più citati della parola di Dio. Ma anche uno dei passaggi più impegnativi, estremamente impegnativi. Se lo si sonda a fondo. Io l'ho fatto un po', ma certamente me ne manca molto. È molto impegnativo. Non è una cosa di... Capite cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Sono stato crocifisso con Cristo, cioè io sono stato messo sul legno. Dio mi ha tolto di mezzo e mi ha messo sul legno. E fin qui, per la nostra salvezza, possiamo dire, siamo tutti d'accordo. Ma attenzione quando diciamo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Stiamo facendo una grossa dichiarazione, estremamente impegnativa. Vuol dire che Dio mi ha messo sul legno e io ci sono rimasto. E ci rimango tutti i giorni, in ogni momento, quando mi pestano i piedi, quando sono vessato, quando c'è qualcosa che non mi va bene, quando penso di essere qualcuno, io sono sul legno. E in quel momento non sono io che vivo, in quel momento, quando c'è quello che mi taglia la strada, che mi fa uscire fuori dai gangheri, o che mi sorpassa da destra, in quel momento io sono sul legno. In quel momento non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. un'affermazione assolutamente impegnativa, ma è quello che la parola propone. Io ti ho messo sulla croce, vedi di starci, togliti di mezzo. E se vedi qualcosa, lo vedrai, perché la battaglia che si è ingaggiata nella tua vita non terminerà fino alla fine dei tuoi giorni. E non stiamo, ripeto, parlando di salvezza. Stiamo parlando di rendere efficace il fatto che Dio ci ha liberato dal peccato, dalla mano del peccato, dalla forza del peccato. Significa che noi abbiamo in Cristo, per lo Spirito Santo, la possibilità oggi di sperimentare la liberazione di Gesù. Allora non è più solo carta o lettera, ma anche realtà nella nostra vita. Ma perché cosa conta? Cosa conta? Cosa conta tre volte? Dire che io sono libero quando invece sono ancora schiavo. Cosa conta? Non conta niente, non conta niente, non conta assolutamente niente. È un'ipocrisia verso Dio e anche verso gli uomini. Cosa conta? Cioè, io non sono andato a questa parola perché io credessi di essere libero per rimanere schiavo. Io sono andato a questa parola perché Dio ha promesso libertà e io voglio sperimentare la libertà di Dio. Voglio sperimentare quel passaggio di Giovanni quando dice: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Liberi, ma non libero sulla carta, libero di fatto. Libero da chi? Libero da questo mostro, da me stesso. Libero dalle mie volontà, libero dai miei pensieri, libero dalle mie concupiscenze. È una promessa? Sì, ma è una promessa realizzabile in virtù di quello che Dio, per lo Spirito Santo, dice nella sua parola in Romani al capitolo 8, che il titoletto parla della nuova vita sotto la grazia, l'opera dello Spirito. Vuol dire che è possibile. È possibile. Non ci sono alibi. L'altra volta, mi sembra, avevo chiuso perché il Signore mi aveva lasciato con questo... con questa parola, non ci sono alibi, non ci sono alibi per i credenti, perché potenzialmente, qui ritorna il potenziale che avevo detto all'inizio, mi sembra, di questo messaggio, potenzialmente è possibile, cioè Dio ci ha dato tutto, ci ha dato, l'Apostolo Paolo a un certo punto esonda in una manifestazione di lode quando dice: ma se tu ci hai dato il tuo figliuolo, non ci donerai anche tutte le altre cose con lui? Dio ci ha dato tutto, ci ha dato tutto. Allora, un conto è se queste cose rimangono solo qui, mentre se queste cose rimangono qui e vengono solo qui, da dentro, non da fuori, cambiano, trasformano la nostra vita, secondo Seconda Corinzi 3, quando dice che mirando lo Spirito di Dio egli ci trasforma. Contemplando la viso scoperto siamo trasformati per l'opera dello Spirito, con più esattezza, Seconda Corinzi 3,18, se non ricordo male, allora vuol dire che questo è possibile. E tutti noi dobbiamo mirare a quello. Dobbiamo mirare ad essere tolti di mezzo dalla guida della nostra vita, affinché Dio guidi la nostra vita. Il posto che Dio ha assegnato all'uomo vecchio è la croce. E da quel momento, se l'uomo vecchio, se noi svestiamo quell'uomo vecchio affinché egli stia sulla croce, cioè mortifichiamo, mettiamo a morte. E mettere a morte, fratelli, non vuol dire mi devo liberare di quella cosa. Un primo aspetto può essere quello, ma mettere a morte significa proprio andare dal Signore e dirgli: distruggilo, mettilo sulla croce, perché il tuo spirito mi vuole vivificare e io voglio fare la volontà del tuo spirito, lo spirito della vita che ha desiderato affrancarmi, tu hai desiderato affrancarmi, affinché tutto questo non sia solo un'illusione o un'utopia, ma che sia la realtà della mia vita. Io voglio realizzare queste cose e so che nel vostro cuore voi tutti volete realizzare queste cose. Volete realizzare la promessa della liberazione che Dio fa qui nella sua parola, che si può avere per mezzo dello Spirito Santo. Ma la condizione è questa: farci da parte, essere tolti di mezzo, siamo ingombranti, in noi non abita alcun bene. Pensiamo veramente a quello che il Signore... C'è molta differenza. C'è un uomo schiavo che è schiavo, c'è un uomo libero che è libero, ma c'è un uomo libero che è ancora schiavo. È una possibilità che può esserci nella nostra vita. Non c'è per i non credenti, ma ci può essere per i credenti. Allora, il Signore ha promesso, si è preso Lui l'impegno, con la Sua potenza, con la Sua forza, di liberarci dalle nostre schiavitù. Ha messo a posto il problema eterno per mezzo della Sua giustizia e vuole tagliare nella nostra vita, per mettere a posto, per purificarci, per bruciare tutto quello che lo disonora. E io ho molto, il Signore in me ha molto da lavorare e mi chiede continuamente, fatti da parte. Fatti da parte. Farsi da parte a volte vuol dire anche rinunciare alle cose che ci rubano il tempo, che ci rubano il cuore, che ci rubano tutto quello che il Signore invece ha desiderato sin dall'inizio che fosse per Lui. C'è una differenza da essere potenzialmente libero e da essere veramente libero. La promessa di Dio non è per essere potenzialmente libero, ma è per essere veramente libero. Romani capitolo 8 dice che è possibile. Quando noi leggiamo camminate per lo Spirito, capite ora come è chiaro, come non si può camminare per lo Spirito se noi non ci facciamo da parte. Cioè camminare per lo Spirito significa seguire i passi che lo Spirito ci propone nella nostra vita, che è dinamica, non è statica, cioè nel senso che si muove. Camminare significa seguire la guida che lo Spirito ci propone. Allora è abbastanza chiaro che se c'è qualcun altro che vuol guidare, non possiamo camminare per lo Spirito. Allora la risposta è ancora quella. Togliti di mezzo, fatti da parte, affinché io possa veramente camminare. Ti ho dato lo Spirito Santo, affinché Lui possa guidare la tua vita. Due siete troppi. Te e Lui insieme. C'è qualcuno di troppo, e quello di troppo sono io, quello di troppo sei tu. Dobbiamo rimanere sul legno dove il Signore ci ha collocati. E rimanere sul legno significa avere la consapevolezza che in me, in noi, non abita alcun bene. E questo fuoco, questo focus, è l'ultimo per concludere, l'Apostolo Paolo non lo ha perso. Se voi guardate quello che l'Apostolo Paolo dice successivamente, trovate 9, 10 e 11, che sono capitoli in cui l'Apostolo ci dice, ci mette in guardia dal non vantarci, perché per un momento gli ebrei sono stati non esclusi, ma sono stati messi a parte, come dice la parola di Dio, in attesa del giorno del Signore. Ma il capitolo 12 rinforza proprio questo messaggio. Se voi leggete il capitolo 12, la parola dice proprio questo. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Qua troviamo degli uomini, i fratelli, cioè quelli di Romani capitolo 8, che trovano lo stesso messaggio. Presentarvi in sacrificio vivente. Cosa vuol dire presentarci in sacrificio vivente? Un sacrificio cosa fa? Muore. Vuol dire toglierci di mezzo ancora una volta, cioè rinunciare a noi stessi, rinunciare a quello che noi pensiamo essere buono nella nostra vita. Se questa è una verità, noi avremo veramente successo e non ci conformeremo per quello che dice la parola, quello che vediamo dopo. Dal versetto 12 in poi ci saranno una serie di insegnamenti dell'Apostolo Paolo che ci spiegano cosa vuol dire in pratica, nella vita, coi fratelli, la santificazione che Dio ha preparato per noi. Ma senza questa base, senza questo fondamento, leggere il capitolo 13, 14, 15 fino a 16, 12 compreso, non possiamo entrare nella profondità. Potremmo pensare di essere qualcuno, ma questo è l'opposto di quello che Dio ha pensato per noi. Desideriamo santificazione nella nostra vita? Sì. Tutti i figli di Dio desiderano santificare la propria vita, desiderano che Dio santifichi la propria vita, perché hanno qualcuno con la Q maiuscola che dentro di loro va proprio in questa direzione. Allora facciamoci da parte, togliamoci di mezzo e permettiamo a Dio che operi in noi il volere e l'operare. Che il Signore ci benedica.
Amen.